Ben ritrovato qua ai nostri microfoni a Gianfranco Teotino.
Ciao, buonasera a tutti.
E allora direi di iniziare con un po' di messaggi che stanno arrivando proprio per Gianfranco Teotino. C'è chi dice: due punti persi per la Juventus, uno conquistato quasi integralmente da Sportiello. Non so se sei d'accordo su questo giudizio dopo quanto visto, insomma, in Juventus-Milan, Gianfranco.
Ma diciamo che tra le due squadre quella che alla fine ha fatto un po' più per vincere è stata la Juventus, o meglio, che ha avuto le occasioni migliori. Io penso che è stata una brutta partita, il primo tempo di livello quasi imbarazzante, se pensiamo che queste due squadre sono comunque la seconda e la terza del campionato di Serie A, e in cui il Milan comunque ha provato a giocare un po' di più. Poi nel secondo tempo è venuta fuori la Juventus anche grazie ai cambi, al fatto che abbiamo visto, anche se in posizioni un po' strane, per un qualche minuto anche tre attaccanti assieme, Chiesa, Iddic e Milik, sì, che era subentrato Vlahovic. Chiesa soprattutto mi sembra che sia entrato bene, Sportiello è stato bravo, però diciamo che è stato molto bravo in un'occasione, nelle altre più che altro gli hanno un po' tirato addosso. Devo dire che i difensori del Milan sono stati tutti molto bravi, considerato che era la difesa di riserva, mancava Maignan, mancava Calabria, mancava Teo Hernandez, mancava sì, Tomori, quindi tutta la struttura difensiva del Milan era d'emergenza, eppure ha tenuto botta, per cui per questo alla fine, anche se la Juve ha avuto qualche occasione in più, penso che il risultato sia giusto.
Risultato giusto di pareggio. Abbiamo un ascoltatore in linea in questo microfono aperto, Vito, che ci chiama da Bari. Buonasera Vito.
Buonasera a voi, è sempre un piacere ascoltarvi, sentirvi, insomma, e avere Gianfranco come commentatore. Allora, la parola d'ordine adesso è paura. Io non so, Gianfranco, se a che livello è di conoscenza di Bari e della famiglia De Laurentiis. Un commento istintivo che mi è venuto a fine di questa ennesima tragica partita è: ci siamo, ovvero cioè c'ero e ci sono. C'ero l'11 giugno.
Parliamo del Bari, stata... chiaramente, Vito.
Parliamo del Bari. C'ero l'11 giugno quando c'è stata quella tragedia sportiva a un minuto dalla fine col Cagliari. E ci sono oggi, che è un'altra tragedia sportiva, perché virtualmente siamo in Serie C. La parola C c'è in tutte e due le frasi. Io quello che non riesco a capire, o meglio, io lo sto ipotizzando da giugno, perché il Bari è stato completamente sfasciato, la società sportiva Calcio Bari è stata smantellata completamente da giugno, passando per gennaio, e un direttore sportivo come Polito non ne ha azzeccata una. Ma la parola d'ordine, la parola sacra, io, è per De Laurentiis: hai voluto la Serie C, e queste sono le conseguenze. Perché io voglio capire che cosa voleva, cosa pensava di fare da giugno, vendendo tutto quello che c'era da vendere dei più forti calciatori che erano stati a Bari in questa annata, e a gennaio non comprando minimamente un giocatore valido, o comprando il Menez, ex giocatore, che sia tale. Quindi in questo momento la parola d'ordine è C, come la Serie C che stiamo arrivando a raggiungere. È una piazza come Bari, dove oggi a Cosenza c'erano 1890 tifosi e in casa ce ne sono puntualmente 20.000, 25.000, non è accettabile un trattamento del genere da un presidente che ha due squadre, di cui la nostra viene considerata squadra di seconda mano, o meglio squadra, sì, squadra B, e ci tratta in questa maniera. Io vorrei che qualche giornalista, finalmente, sia del nostro territorio, perché purtroppo non lo fanno in maniera concreta, ma anche i tifosi stessi, facessero notare e prendere finalmente posizione, uno non andando allo stadio, perché mercoledì arriva il Parma, che si verrà sicuramente a prendere la Serie A diretta a Bari per vincere, e noi dovremo stare ad affrontare un'ennesima vittoria di una squadra che viene a Bari a vincere qualcosa, e due, non riesco a capire perché i giornalisti continuano, oggi è in silenzio stampa, non parla nessuno dopo la sconfitta.
Grazie Vito, abbiamo capito, insomma, tutta la rabbia di questo ascoltatore. Il 4-1 maturato oggi a Cosenza, Bari chiaramente in situazione di grande difficoltà in classifica, perché c'è il terz'ultimo posto, che in questo momento vorrebbe dire retrocessione diretta in Serie C, a quota 36 punti, dopo tanti cambi di panchina, soprattutto, Gianfranco Teotino. Una stagione molto complicata.
una stagione sbagliata dall'inizio alla fine, come quella del Napoli, per cui non è che la famiglia De Laurentiis quest'anno è andata in confusione, non è che volevano mandare il Bari in Serie C, così come non volevano avere questo Napoli così.
No, non credo fosse quella l'intenzione, insomma.
Ecco, esatto, certamente tutte le scelte sia per il Napoli che per il Bari sono state sbagliate sia l'estate scorsa che poi nel corso della stagione, questi cambi inutili continui di allenatori. Ora la situazione non è ancora del tutto compromessa, perché comunque è vero che il Bari è terz'ultima, però a 36, a 37 ci sono tre squadre. Sì. Per cui c'è ancora la possibilità, anche se è vero che insomma che il calendario poi invece è un calendario un po' complicato, proprio perché il Parma ha bisogno degli ultimi punti, no?
Sì, non è ancora promosso matematicamente,
esattamente,
molto vicino,
non,
sì.
Non può arrivare a Bari rilassato, insomma, e poi comunque ci sono Cittadella e Brescia, che sono due squadre che sono ancora, vediamo se lo saranno anche alle ultime due giornate, in lotta per partecipare ai playoff, per cui sono tutte partite complicate, però anche le altre hanno partite complicate, per cui una speranza c'è ancora. Sulla situazione, io, guardate, sono sempre stato contrario alle multiproprietà nel calcio, non mi piaceva quando Ugo Tito aveva la Lazio e la Salernitana, non mi piace questa cosa di Napoli e Bari, perché credo che comunque non facciano mai bene alle squadre, a meno che non ci sia una differenza enorme di categoria, insomma, che non c'è, perché comunque la Salernitana si è visto che è potuta venire in Serie A, il Bari l'anno scorso ha fatto una grande stagione, per cui però poi alla fine le decisioni che vengono prese sono sempre in qualche modo tese a favorire quella che è la prima squadra delle due o del gruppo, in caso di gruppi più grandi,
per sì, cui quasi inevitabilmente
spero,
sì.
Per cui io spero che alla fine il Bari, io mi auguro che riesca a rimanere almeno in Serie B, perché ha un pubblico straordinario che non merita di finire in Serie C, e che subito dopo ci possa essere un passaggio di proprietà che consenta al Bari di avere un futuro più nelle sue mani.
Così anche dopo la giornata di Serie B con tanti risultati importanti, come la vittoria in extremis dell'Ascoli, che al momento si sarebbe tirata fuori, diciamo, dalla zona calda, anche se sempre con gli stessi punti della Ternana, sconfitta proprio nel recupero dall'Ascoli. Proseguiamo questo microfono aperto con Roberto, che ci chiama da Roma. Buonasera Roberto.
Buonasera, grazie per avermi richiamato. Io sono tifoso del Napoli e ho visto la partita stasera.
Sì.
E non vorrei fare appunto professione di tifoso non obiettivo, ma ancora non mi capacito di come il Napoli non possa lottare per un posto Champions, visto che Inter escluso, che ha strameritato e stradominato il campionato, non mi sembra che il Napoli sulla carta fosse così più debole di tutte le altre squadre che stanno lottando per il posto Champions. Quindi una doppia domanda, se è possibile: come si può spiegare una stagione così disastrosa dopo una stagione così particolare, fantastica come quella dell'anno scorso, e se pensate che il Napoli non debba essere rifondato, nonostante di fatto ha cambiato soltanto un giocatore, Kim, e quindi data la stagione, appunto, se non si debba ricominciare da zero e se ci sono pochi punti fermi, fissi, da cui si possa ripartire.
Grazie, grazie allora anche a Roberto che ci chiama da Roma sul Napoli.
Sì, ma le spiegazioni non sono facili, perché è vero che sulla carta il Napoli non era peggio del Milan o della Juventus, anzi in partenza era considerata con l'Inter la grande favorita di questo campionato. Sul campo però il Napoli si è dimostrato invece molto, molto più debole. Errori sono stati fatti quest'estate, soprattutto non capire qual era stato il peso di Spalletti in quello scudetto, e quindi nel scegliere un allenatore che comunque non era adeguato per ripetere la stagione scorsa, ma poi i cambi successivi sono andati diciamo peggiorando ulteriormente la situazione, perché basta vedere anche la media punti degli allenatori. Comunque Garcia, quando è stato esonerato, viaggiava una media punti di 1,75 che probabilmente avrebbe consentito, continuando così, al Napoli di qualificarsi per la Champions, cosa che a questo punto mi sembra praticamente impossibile. Ha sbagliato De Laurentiis, e questi errori iniziali, questa partenza così lenta che nessuno prevedeva, probabilmente ha portato anche i giocatori a sottovalutare la situazione e quindi tutti a rendere meno di quanto avrebbero potuto. È una squadra che va ristrutturata, ma va ripensata. Io penso che una squadra che ha giocato così bene l'anno scorso, non essendo una squadra di vecchi, non si debba pensare a rifarla completamente. Poi naturalmente dipende da chi andrà via, se andrà via Osimhen, se andrà via qualcun altro, per cui è chiaro che in alcuni settori dovranno essere fatte delle scelte importanti. Però io non penso che vada rifatta completamente. Io penso che comunque l'ossatura della squadra rimane quella che l'anno scorso ha vinto, ha convinto, ha dato spettacolo, ha risultato efficace, eccetera. Per cui bisogna trovare un allenatore buono e fare quelle due o tre scelte importanti: in centravanti, uno o due centrocampisti, un difensore centrale, che consentano alla squadra di tornare perlomeno a livello di giocarsi subito, fin dalla prossima stagione, di nuovo la possibilità di tornare in Champions.
Prima di andare in pausa, Gianfranco Teotino, due temi che arrivano grazie ai messaggi 366-284-122. Uno riguarda il Bologna delle meraviglie, lo abbiamo detto spesso, domani gioca con l'Udinese al Dall'Ara alle 15 e c'è anche la possibilità, chiaramente con una squadra con l'acqua alla gola, perché parlando di salvezza chiaramente l'Udinese è in una situazione molto molto complicata, al terzultimo posto il Bologna potrebbe operare anche l'aggancio alla Juventus. Ti viene chiesto dove può arrivare ancora in questo finale di stagione il Bologna, e poi una domanda anche sul Lecce, forse deluso da quel pari arrivato proprio in extremis sul rigore dal Monza, ma ti viene chiesto se questi 36 punti del Lecce alla fine possono rappresentare comunque una quota di tranquillità. Bologna e Lecce, allora, Gianfranco.
Sì, allora parlo dal Lecce. Io penso di sì, che il Lecce sia salvo, 36 punti, e poi mancano comunque ancora 4 partite in cui il Lecce può fare degli altri punti, e quindi penso che veramente il Lecce non si debba più preoccupare, anzi debba esultare per il buon campionato che è stato fatto, e quindi direi ai tifosi del Lecce di stare assolutamente tranquilli. Per quanto riguarda il Bologna è una sorpresa ogni partita, nel senso che è stato un crescendo. Io penso che forse l'ultima partita, quella vinta con la Roma, è stata forse addirittura considerata anche l'assenza di Ferguson, un giocatore per loro importantissimo, è stata probabilmente la migliore del campionato, per cui io penso che l'aggancio alla Juve sia possibile, anche se domani è una partita molto difficile, perché è veramente una squadra disperata, l'Udinese, che ha assolutamente bisogno di punti, quindi il Bologna la dovrà affrontare con pazienza, ma ha la possibilità di fare questo aggancio e poi poi di giocarsi magari il terzo posto proprio nello scontro diretto con la Juventus.
Salvatore, che chiama dalla provincia di Arezzo. Buonasera, Salvatore.
Buonasera, innanzitutto complimenti per la trasmissione.
Grazie.
E poi volevo sapere una cosa: ma è possibile che un allenatore come Allegri leva sempre Vlahovic quando gioca bene? Sarà possibile?
Ok, questa la critica d'Allegri. Gianfranco, il cambio di Vlahovic evidentemente non ha soddisfatto, forse avrebbe voluto un atteggiamento più spregiudicato nel finale, interpretiamo un po' quanto chiesto dall'ascoltatore.
Ma era un Vlahovic, sì, aveva giocato, secondo me non era stato tra i peggiori della Juventus. Non so se c'è anche una ragione fisica, perché sentivo durante la telecronaca che poi Vlahovic ha messo del ghiaccio sul ginocchio quando
sì,
è uscito dal campo, per cui poi non ho sentito, non so se Allegri ha già spiegato questo cambio, per cui potrebbe anche essere questo, o comunque se no voglio dire Milik era stato decisivo nella conquista della finale di Coppa Italia, per cui stava bene fisicamente, per cui forse ha voluto mettere in campo un centravanti più fresco in questo finale. Cioè, questa volta non mi sento di criticare Allegri per questo cambio, era un tentativo di mettere un centravanti più fresco, insomma, e obiettivamente anch'io penso che Vlahovic e Milik a giocare assieme facciano fatica. Vlahovic con Ildiz e Chiesa invece li vedrei bene magari dall'inizio della partita in più di un'occasione, insomma, magari con un sistema di gioco che consenta sia a Ildiz che a Chiesa di fare gli attaccanti e non a uno dei due. Stasera altre volte, quando era entrato Chiesa, quei pochi minuti che hanno giocato assieme, Ildiz doveva fare addirittura la mezzala del 3-5-2. Stasera invece è toccato a Chiesa fare l'esterno a tutta fascia del 3-5-2. Insomma, in questo modo io penso che non vengano ben sfruttate le caratteristiche migliori di questi giocatori. Però il cambio Vlahovic-Milik questa sera credo che ci stia.
Proseguiamo, il microfono aperto con Federico che chiama da Pisa.
Ciao, buonasera. Buonasera a voi e al vostro ospite, vi ringrazio. Allora, vengo al dunque, vengo alla Juve, ovviamente, alla mia Juve,
sì.
per non dire con tutto il rispetto per l'Ascoli di bianconero vestita, un piccolo sfogo e capire cosa ne pensate. In una delle partite meno peggiori, sia pure contro un Milan insomma parecchio incerottato, per usare un eufemismo,
sì, con tante assenze, sì,
non siamo riusciti a fare nemmeno un gol, nemmeno stasera. Allora, noi tutti speriamo che questa stagione finisca presto e speriamo che non finisca peggio di come sta andando, perché ancora è tutto da vedere. La mia domanda, Gianfranco Teotino, e a voi è questa: cosa si può fare realisticamente per rifare una Juve che sia Juve tecnicamente? Grazie a voi.
Grazie allora a Federico.
Ma bisogna capire quali sono i mezzi a disposizione e cosa bisogna fare. Io non sono tra quelli che pensano che questa Juventus sia tecnicamente così scarsa, insomma, cioè, per me la Juventus, anche questa Juventus che fa fatica, è una squadra forte, ci sono in rosa 14 nazionali, un portiere eccellente, un centravanti comunque che sul mercato varrà 70-80 milioni, un giocatore come Chiesa che è stato con Donnarumma forse il miglior giocatore del campionato europeo vinto dall'Italia, c'è un centrocampista come Rabiot che è campione del mondo e che comunque continua a essere un pilastro della Francia, che è uno delle nazionali più forti. Ci sono dei gioiellini sia in casa come Ildiz che in giro per in prestito per squadre come, per cui secondo me le basi per costruire una squadra vincente rapidamente ci sono già. Si tratta di scegliere un allenatore capace di esaltare le caratteristiche di questi giocatori e di colmare l'organico con due o tre acquisti mirati e tesi a rafforzare secondo me soprattutto il centrocampo. Ma io non credo che questa Juventus sia molto lontana dalla possibilità di tornare a vincere.
Ci sono anche alcuni messaggi che arrivano sul tema Milan, c'è chi dice il vero problema di questa squadra è l'assenza di un vero attaccante, e poi ci sono già un po', come dire, il Totonomi, e chiaramente già se ne parla, il post Pioli quasi certo. Tanti, devo dire, stanno scrivendo: Gianfranco, Lopetegui non lo vogliamo, c'è chi dice non sembra essere forse il nome giusto per una rifondazione. Così il tema Milan, che chiaramente scalda molto anche il cuore dei tifosi rossoneri, perché insomma queste ultime partite, anche oggi, pur nell'emergenza di cui abbiamo parlato, di tante assenze soprattutto in difesa, la preoccupazione per questo finale di stagione, ma anche per quello che verrà, l'allenatore ma anche la punta, Gianfranco.
Beh, la punta è fondamentale, nel senso che comunque dopo una buonissima prima parte di stagione Giroud in queste ultime settimane ha avuto un calo di condizione che è evidente che possa avere un giocatore di 37-38 anni che ha giocato quasi tutte le partite, per cui naturalmente comunque lui andrà via, per cui un centravanti il Milan dovrà prenderlo e sarà molto importante prendere un centravanti forte. Questa sera è mancato Giroud, è mancato Pulisic, sono mancati un po' i centrocampisti di inserimento, per cui nonostante la buona prova dei difensori di riserva, il Milan non è riuscito a sfruttare la sua superiorità nel primo tempo perché hanno giocato male quasi tutti gli attaccanti e un po' intermittenza Leao. Per cui il problema della punta è un problema serio e quindi spero sì. Che il Milan vada su un giocatore importante e non su queste figure così un po' metà, quelle ogni tanto di cui si parla, David, Jimenez, sì, sono buoni giocatori, ma secondo me non sono da Milan.
Non il profilo giusto.
Sull'allenatore capisco questo scetticismo che circonda il nome di Lopetegui, che è un allenatore di grande esperienza internazionale, che però tutte le volte che nella sua carriera è arrivato nel momento in cui poteva diventare un grande, non c'è riuscito, un po' per ragioni non attribuibili a lui, quindi soprattutto mi riferisco al fatto che non ha potuto giocarsi il mondiale in Russia dopo aver portato la nazionale a quel mondiale in una condizione che sembrava eccellente, ma la federazione lo fece fuori per fargli scontare la sua firma col Real Madrid. Lì probabilmente anche lui non si era comportato bene perché insomma si era appena accordato per un rinnovo con la nazionale, poi in federazione sono venuti a sapere che aveva firmato col Real Madrid. Però quello che è più preoccupante della sua carriera sono questi mesi negativissimi, insomma, Real Madrid con una squadra fortissima. E lui è stato esonerato dopo 4 mesi con la squadra al 9° posto in classifica, che in Spagna è una cosa incredibile, insomma, per cui questa. Però noi poi ci ricordiamo del suo Siviglia, che ha battuto l'Inter nella finale di Europa League, sì. L'Inter Conte, no? Ci ricordiamo di una magnifica stagione la scorsa stagione in Premier League con i Wolves, che non erano una grande squadra e che lui ha preso in una situazione difficile e ha portato nella parte sinistra della classifica ottenendo dei grandi risultati, per cui delle cose buone ci sono certamente. Quando si parla di allenatore del Milan, uno ci si aspetta o un giovane che ancora non si è messo del tutto alla prova a grandissimi livelli, oppure un giocatore che ha un passato un po' più ricco, insomma, di successi o comunque di prestazioni, di stagioni convincenti un po' di più di quelle del Lopetegui.
Proseguiamo il microfono aperto con Alessandro, che ci chiama da Milano. Buonasera.
Buonasera. Io chiamo perché vorrei chiedere una cosa al vostro ospite.
Sì.
Ma a parte all'inizio della stagione dove Pulisic è stato strepitoso, è stata l'annata migliore della sua carriera, quanto dicono le statistiche, ma nei big match ha sempre fatto un po' fatica a incidere. Giroud è in un momento di forma, come ha appena detto lei, comunque calante, ma Okafor e Chukwueze, ma sono così scarsi da non meritarsi su tutte le partite dell'anno la titolarità almeno nel 30%? Cioè sembrano l'unica alternativa a Leao in fase di creare superiorità numerica ed eventualmente anche spostare un po' l'attenzione da Leao.
Grazie allora ad Alessandro. Gianfranco, il tema, capisco, tema delle scelte di Pioli.
Capisco la domanda. Devo dire che obiettivamente Chukwueze per la prima parte della stagione, quando è entrato, ha fatto poco, però Chukwueze è anche un investimento della società, perché è stato il giocatore più pagato del mercato dell'anno scorso, no? Al Milan ha pagato 30 milioni e ultimamente era tornato abbastanza in forma, per cui anch'io sono rimasto abbastanza stupito nel non vederlo partire titolare in queste ultime partite, perché era il giocatore secondo me in condizioni migliori. Evidentemente Pioli pensava che l'esperienza superiore di Pulisic, la sua capacità di essere tatticamente più avveduto di Chukwueze, fossero da preferire alla freschezza di Chukwueze, però credo che questa scelta, secondo me, sia stata una scelta sbagliata. In questo sono d'accordo con Alessandro. Per quanto riguarda Okafor è un po' diverso, nel senso che lui non è un vero centravanti, è un altro attaccante esterno che si adatta anche a giocare da centravanti, però non è quella prima punta di peso che il sistema di gioco del Milan quest'anno prevedeva, insomma, nel senso che quando tu hai delle frecce come Leao da una parte, Pulisic o Chukwueze o chi per lui dall'altra, ci vuole un centravanti più d'area di rigore, non uno che parte da dietro, se no l'area di rigore non la riempi mai, per cui capisco che alla fine si è un po' intestardito Pioli su Giroud, anche vedendolo in calo, per una questione di meccanismi di gioco, insomma, di principi di gioco più che di forma dei singoli giocatori.
Anticipiamo anche quelle che saranno chiaramente i temi relativi alle sfide europee per tre italiane almeno la prossima settimana con Sergio da Modena. Potete chiedere al signor Teotino come si batte questo Leverkusen, e chiaramente il riferimento è alla sua Roma, perché c'è la gara di andata all'Olimpico giovedì, un Bayer Leverkusen fresco vincitore della Bundesliga, abbiamo detto anche questo 2-2 che è arrivato oggi, era sotto 2-0 nel recupero, insomma un avversario che intimorisce molto e preoccupa evidentemente per la semifinale di Europa League i tifosi della Roma, Gianfranco.
Sì, capisco, perché io penso che nell'arco di tutta la stagione il Leverkusen abbia dimostrato di essere una squadra complessivamente un po' più forte della Roma, su questo non c'è dubbio, però a me sembra che è arrivato alla fine di stagione un po' stanco. È vero che non muore mai, no? E sì, che è riuscito a mantenere l'imbattibilità sia in Europa League che in campionato in queste ultime due partite, proprio all'ultimo minuto di recupero, per cui evidentemente la condizione è ancora buona, però il fatto di essere andato sotto in molte di queste ultime partite secondo me sta a significare che non riesce più a tenere la concentrazione per tutti i 90 minuti. D'altra parte, non perdere mai in un'intera stagione dovendo affrontare il campionato, la Coppa di Germania, l'Europa League con tutta la sua lunghezza e tutte le sue partite, credo che un po' di logorio ci sia, per cui la Roma secondo me deve sperare un po' in questo, un po' in una stanchezza di questa squadra, soprattutto da un punto di vista di concentrazione più che da un punto di vista fisico, giocare al massimo le due partite e provare a superarle, insomma. Però secondo me Leverkusen parte leggermente favorito.
Questo anche in previsione della semifinale, con la Roma che partirà, lo ricordiamo, con quella gara di andata all'Olimpico, l'Atalanta invece con il Marsiglia partendo da una gara in trasferta per quanto riguarda le semifinali di Europa League. Prima di salutarti, Gianfranco, tema Inter, c'è chi scrive: domani sì, la grande festa ovviamente, e quindi è il momento di celebrare lo scudetto, la grande parata dallo stadio, e domani la seguiremo anche qua su Radio Sportiva con il nostro Andrea Capretti, perché chiaramente la grande festa fino a Piazza del Duomo. Però c'è anche da progettare un po' un futuro che riparte sì da alcuni giocatori certi, parliamo di Taremi, parliamo di Zielinski. Cosa attende, si chiede un ascoltatore, dal futuro dopo questa gran bella stagione, forse macchiata sì da quell'eliminazione in Champions, ma comunque un Inter che ripartirà da protagonista. Allora la chiave forse può essere anche proprio quella del mercato.
Ma io non credo che l'Inter farà delle grandi cose sul mercato al di là di quello che ha già fatto, no? Cioè quella di rinforzare la rosa con questi parametri zero, il Zielinski e i Taremi, sì. Forse arriverà un difensore centrale in più, forse arriverà un portiere che possa contendere il posto di titolare a Sommer, ma soprattutto che possa poi sostituirlo in futuro. Io credo che l'Inter abbia la possibilità di continuare sostanzialmente con questa squadra, di provare a cimentarsi anche in Europa con questi giocatori e con quei miglioramenti sul piano del gioco che è un campionato italiano su cui l'Inter chiaramente puntava. Lo si è capito da tutte le scelte che ha fatto Inzaghi sia nella prima parte della stagione, quindi quando le rotazioni le faceva in Champions e non in campionato, sia anche in occasione delle due partite con l'Atletico Madrid, per le quali non ha rinunciato a niente in campionato, a nessun giocatore, per cui io penso che sarà interessante capire se la prossima Inter che sarà sostanzialmente questa squadra con questo allenatore, riuscirà a giocarsela fino alla fine, anche se non avesse un dei sorteggi favorevoli come erano stati i sorteggi dell'anno scorso in Champions. Dopodiché penso che l'Inter dovrà cominciare a un minimo di ricambio generazionale, perché è una squadra forte ma con un'età media che è abbastanza alta.
Gianfranco Teotino, grazie per essere stato con noi in questo microfono aperto.
Buona serata a tutti, ciao.